Zappa.
Paola De Angelis è la persona che ci aiuterà a ricordare e a raccontare questo importante anniversario di uno degli album più belli di Paul Simon. Buonasera Paola, ben ritrovata qui a K.
Buonasera a te Marco e a tutte le persone in ascolto.
Tra l'altro questo You Can Call Me Al, lo ricordo per chi magari non se lo ricordasse, anche se è un brano che tutti secondo me hanno già sentito, sono quelle canzoni che ti rimangono attaccate. Se andate a cercare il video dell'epoca troverete un divertentissimo Chevy Chase seduto in una specie di sala d'aspetto di fianco a Paul Simon,
sì.
E dei due quello che canta o fa finta quantomeno Chevy Chase, mentre Paul Simon guarda nel vuoto con aria tra il perplesso e l'afflitto. È divertentissimo anche solo vedere il video. Allora Paola, 40 anni fa usciva Graceland, Paul Simon sappiamo, storico membro del duo Simon & Garfunkel, fu anche il disco che cambiò per sempre il modo in cui il pop occidentale guardava le musiche del mondo. Nasce in un contesto politico difficile, anche esplosivo, siamo in pieno apartheid sudafricano, è acclamato dalla critica, premiato dal pubblico, ma anche al centro di alcune polemiche. E ancora oggi continua ad affascinare, forse anche a interrogare chi lo ascolta, perché ha una forza musicale che si sente, a parte al di là degli anni Ottanta che citavo così di passaggio. Allora, You Can Call Me Al è il brano che abbiamo scelto per introdurre questa pagina. In che momento della vita personale e artistica di Paul Simon nasce Graceland?
In un momento che non era molto felice, sia dal punto di vista professionale che personale, perché c'era stato il tour con Art Garfunkel, però poi avevano bisticciato alla fine, i suoi due ultimi dischi non erano andati benissimo, e poi lui era sposato con l'attrice Carrie Fisher, e però il matrimonio stava andando a rotoli, quindi era proprio un brutto momento nella sua vita, e lui venne energizzato, diciamo, si rinnamorò della musica grazie a una cassettina. Pensiamo a questo oggetto quanto ha fatto per la diffusione della musica in tutto il mondo. Una cassettina che gli aveva fatto un suo amico con musiche di artisti per lui sconosciuti, Township Jive, musica di strada di Johannesburg, e lui la ascoltava in questo tragitto da Manhattan a Long Island, dove si stava costruendo una casa. Quindi immaginiamo quel percorso con un Paul Simon immerso in una capsula spaziale temporale che pensa alla sua vita, alle sue cose, e nel frattempo scopre questi musicisti che poi farà rintracciare dalla sua casa discografica e con loro andrà a registrare a Johannesburg. Come dicevi, un disco divisivo, perché appunto fu accusato di infrangere il boicottaggio che le Nazioni Unite avevano imposto al Sudafrica, che altrimenti attraverso la musica e la cultura poteva farsi propaganda, però anche un disco acclamato da tante persone, e lo stesso Paul Simon diceva: no, questo è un esempio di grande collaborazione tra musicisti bianchi e neri, musicisti sconosciuti che però così possono essere conosciuti in tutto il mondo.
Ed è un disco che dà una sensazione, non so se la dà a tutti, ma sicuramente l'ha data in passato, non solo a me perché se n'è anche parlato, di una specie di lavoro di autoanalisi. Si sente anche in questo brano, si vede in quel video, ti sembra di essere nell'anticamera di uno strizzacervelli, come dicono gli statunitensi. Tu ti riconosci in questa lettura? Riconosci questa lettura come una lettura valida di questo lavoro di Paul Simon?
Sì, c'è questo, perché ovviamente c'è un cantautorato anche che parte sempre da vicende personali, ma ci sono anche altre questioni più politiche, anche se poi Paul Simon, come tanti americani, è uno che rifugge dalla politica. Ci sono richiami all'assassinio di Kennedy o all'attentato contro Ronald Reagan, per esempio, e poi ci sono anche le questioni appunto dell'apartheid. Però quando tu evocavi quel video, sicuramente era un po' il Simon ancora un po' tramortito dalle sue vicende personali.
E c'ha proprio la faccia da tramortito in quel video. Poi di fianco c'è Chevy Chase che comunque butta tutto in caciara, come si dice a Roma, ed è comunque veramente divertente perché è minimale come video, ma ha una carica ironica, quasi comica, che davvero non ti lascia senza reazioni. Colpisce in questo album, in Graceland, anche il contrasto tra testi che sono segnati da crisi personali, fragilità e smarrimento, però le musiche sono vitali, sono luminose, sono molto anni Ottanta, sono danzanti. Peraltro, segnaliamo, il disco è quasi tutto in maggiore. Allora, è una tensione tra due mondi lontani, e forse è questa la forza del disco che lo rende ancora oggi così, così bello da ascoltare.
Il disco l'ho riascoltato oggi più volte, anche nei giorni passati, regge benissimo alla prova del tempo. Nel brano che abbiamo ascoltato, You Can Call Me Al, quell'effetto anni 80 che tu citavi, secondo me era dato dal basso fretless di Bakiti Kumalo, che è un musicista nato proprio nella township di Soweto, a Johannesburg. C'era anche un altro musicista sudafricano, Ray Phiri, chitarrista. Sì, questo, la cosa importante di questo disco, diciamo che gli impedisce forse anche di fare un disco fusion, che sarebbe stato una tristezza, è il fatto che anziché partire da voce e chitarra, che era un metodo di composizione più tradizionale per Paul Simon, lui parte proprio dalle basi ritmiche che realizza a Johannesburg con questi musicisti sudafricani e poi ci scrive sopra le liriche, cercando di adattarsi proprio a quei ritmi. Tra l'altro, uno degli strenui difensori di Paul Simon è il grande produttore Joe Boyd, che ricordiamo John Martin, Fairport Convention, Nick Drake. E lui ha scritto un libro che prende proprio il titolo da un verso di una delle canzoni di Graceland, perché dice che ricorda che è una festa, Paul Simon, che era molto insicuro sulla riuscita di questo disco, gli fece sentire le basi ritmiche e gli sussurrava le canzoni all'orecchio cantandogli. E appunto il fatto che lui abbia iniziato proprio dal ritmo gli ha impedito di fare un disco fusion, Joe Boyd dice, che è un po' come quando tu ti mangi una fetta di pane con la marmellata, ti cade a faccia in giù, quindi un po' un
Sempre
disastro.
cade
Sono
sempre a
quelle le
faccia in
leggi di
giù, è una
Murphy.
delle leggi di Murphy più conosciute,
Sì.
insieme al gatto che invece cade sempre a zampe in giù. Quindi c'era addirittura su YouTube, ricordo, un video di una persona che scherzosamente aveva legato una fetta di marmellata sulla schiena di un gatto, faceva cadere il tutto per terra e iniziava a ruotare e creava energia che illuminava l'intera città. Vabbè, sto
È
divagando.
un'immagine surreale, ma bellissima.
Prima di salutarci, Paola De Angelis. Sono 40 anni dall'uscita. Tu mi dicevi l'hai riascoltato negli ultimi giorni, ma tu sei anche critica musicale, te ne stai occupando anche sui tuoi canali per esigenze professionali. Secondo te, a chi non fa il tuo mestiere, il nostro mestiere di fare radio, è un disco che parla ancora magari anche ai più giovani che non c'erano quando è venuto fuori? E se sì, che lingua parla?
La lingua, potrei dire, forse per usare un'espressione un po' demagogica, lingua della fratellanza, della collaborazione, dell'assenza di confini, dell'audacia anche, perché fare una scelta così appunto divisiva, così spabrosa in un certo senso, no? Di infrangere il boicottaggio era molto audace, poteva rovinarsi definitivamente la carriera. Le canzoni secondo me parlano, sono molto belle proprio per questo afflato ritmico. Un'ascoltatrice l'altro giorno a Radio 3 ricordava che 40 anni fa aveva chiesto di sentire a una radio Homeless, che è il pezzo con Ladysmith Black Mambazo, e non l'avevano mandato in onda perché era troppo politico, quindi c'era stata una censura. Quello stesso brano l'abbiamo ascoltato tranquillamente l'altro giorno. Quindi dei passi in avanti sono stati fatti, però un'esperienza come questa, il riflettere anche sulla criticità della musica, secondo me è molto interessante. Ancora oggi può esserci molto utile per le situazioni che stiamo vivendo.
Paola De Angelis, grazie. È stato davvero un piacere ascoltare il tuo pensiero in merito a questo bel disco che vale sicuramente la pena ritirare fuori dallo scaffale e rimettere sul piatto, come si faceva una volta, o per chi ce l'ha su cassetta, e poi le cassette peraltro vivono e vivono anche una vita piuttosto in salute, malgrado siamo nel
Sì.
2026, ed è una bella notizia per tutti coloro che le amano. Io ho un collega, Mattia Pelli, che fa collezione di cassette africane, di musica africana. E ne ha una collezione
Stupendo.
sterminata, e quindi insomma sappiamo anche quanto è bello quel mondo lì, il mondo del supporto fisico. Ma sto ancora
L'amore per
divagando.
la musica.
Già, bravissima. Paola, grazie, è stato veramente un piacere. A
Grazie a
presto.
voi. Un saluto.